Assassinio nella cattedrale di Thomas Terence Eliot è un'opera fondamentale della letteratura contemporanea. Scritta nel 1935, ecco, ricordiamo che Eliot è stato uno scrittore americano naturalizzato inglese nel 1927. Ed è vissuto dal 1888 fino al 1965. Stato premio Nobel nel 1948 ed è stato autore di saggistica, di poesie e di opere teatrali come questa che presenteremo oggi. Questa opera, Assassinio nella cattedrale, di Eliot, vede un po' la storia e la morte di Thomas Becket, che è stato Lord Cancelliere del Regno d'Inghilterra di Enrico II dal 1154, poi eletto Arcivescovo Primate d'Inghilterra nel 1162, ed è stato assassinato appunto nella cattedrale di Canterbury, in Inghilterra, il 29 dicembre 1170, e canonizzato appena 3 anni dopo, nel 1173, da Alessandro III, Papa Alessandro III. Ecco, di questa opera, di questa tragedia, se vogliamo, composta da Eliot, ci sono stati poi a seguire degli adattamenti cinematografici già nel 1951 e anche televisivi negli anni 60 e addirittura un'opera musicale di un compositore italiano, Ildebrando Pizzetti, del 1958. Perché è importante? Perché, come ha anche rilevato Hilaire Belloc, altro grande scrittore franco-inglese vissuto tra il 1870 e il 1953, quindi quasi contemporaneo di Eliot, la vicenda di San Tommaso Becket, ecco, che è stato appunto canonizzato il giorno della sua morte, cioè il giorno della memoria, il 29 dicembre, riguarda la lotta per la libertà religiosa, ossia il conflitto tra potere spirituale e potere temporale. Ecco, questa opera di Eliot, assieme ad altre della sua produzione, pensiamo alla Terra Desolata, ecco, piuttosto che i quattro quartetti, ecco, Terra Desolata scritta nel 22, i quattro quartetti nel 43, solo per ricordare alcune sue opere, fanno parte appunto di queste opere di uno dei più grandi esponenti della letteratura contemporanea. E in che cosa consta questo libro che io chiaramente invito a leggere? Consta innanzitutto di due parti con un intermezzo, laddove in scena mette gli antefatti e il susseguirsi fino alla morte, all'assassinio nella cattedrale. La scena, quindi la prima parte, si svolge nell'arcivescovado di Canterbury, il giorno è il 2 dicembre 1170 e qui si arriverà fino al fatidico, cruento 29 dicembre 1170, ossia il giorno dell'assassinio di San Tommaso Becket nella cattedrale. Allora, i personaggi che usa e che si rifà Eliot in questo caso richiamano un pochino anche il teatro greco, perché ad esempio ci sono il coro di donne di Canterbury, ci sono tre sacerdoti della cattedrale, c'è un araldo, ci sono le tentazioni rappresentate dai quattro tentatori, poi i servi e lo stesso arcivescovo Tommaso Becket. Ecco, quindi si riferisce a quel periodo storico rappresentato che riguarda l'allontanamento di Tommaso Becket da Canterbury, il suo rientro e l'assassinio il 29 dicembre appunto del 1170. E il coro esordisce, proprio il coro delle donne, esordisce all'inizio dicendo proprio che non poteva esserci un pericolo per loro, per comunque un presentimento le aveva trascinate verso la cattedrale. E qui inizia in questo modo drammatico, si tratta di un dramma vero e proprio, che esprimendo questo conflitto tra potere spirituale e temporale, fa anche vedere il primato della coscienza, il primato dell'appartenenza alla Chiesa Cattolica contro l'invadenza del potere politico rappresentato da Enrico II, che ricordiamo era stato suo cancelliere dal 1154, ecco, e quindi ha subito nelle sue nomine, prima cancelliere del re, poi diventato arcivescovo e addirittura primate d'Inghilterra nel 1162 fino all'assassinio. Allora le donne esprimono questo sentimento all'inizio e ci sarà sia all'inizio nel primo atto ma anche nell'ultimo atto, nel secondo atto, la presenza di queste donne che rammentano proprio l'incalzare di questo dramma, ecco, che stavano vivendo a Canterbury. E narra proprio i 7 anni dal giorno che l'arcivescovo Thomas Becket era andato in Inghilterra. E le donne si esprimono in questo modo: lui che sempre era stato amorevole verso il suo popolo, ma quanto sarebbe meglio se ora non tornasse, perché sentono in questo ritorno dopo 7 anni di esilio in Francia la possibilità che venga ammazzato. Infatti lo esprimono, verrà l'inverno, porterà la morte dal mare, il destino tende nelle mani di Dio, non nelle mani degli uomini di Stato che agiscono ora bene, ora male, fanno progetti, fanno piani, ma intanto la trama del tempo trasforma i loro scopi nelle loro mani. Noi misere donne non siamo state chiamate ad agire, dobbiamo solo aspettare, aspettare e testimoniare. E lì, dopo il coro delle donne, entrano i 3 sacerdoti, infatti che iniziano a, così, da una parte a essere felici, lieti per il ritorno dell'arcivescovo dopo 7 anni. 7 anni si esprimono, è già l'estate finita, 7 anni da quando l'arcivescovo è partito. E poi ancora pongono delle critiche anche abbastanza severe contro il governo temporale. Io non vedo quale approdo concreto conduca l'arte del governo temporale. Hanno solo una legge, afferrare il potere e mantenerlo. Ecco, ancora queste cose non avranno mai fine finché i poveri che sostano sulla porta del tempio non ricorderanno il loro amico, il loro padre in Dio. E poi ecco che c'è l'avvento dell'araldo, del messaggero, che viene a riferire che l'arcivescovo è tornato, è quasi in Inghilterra, è quasi alle porte della vostra città, quindi dopo 7 anni. E ancora i sacerdoti che si confrontano con questo araldo, con questo messaggero: ti chiediamo di dircelo, le antiche contese hanno avuto una fine, è ormai caduto il muro di disprezzo che ha diviso l'uno dall'altro, è pace o guerra e così via. E allora ecco che l'araldo, il messaggero, viene a rassicurar loro e viene a dire che viene con dolore, proclama i suoi diritti per intero. Egli viene d'accordo con il Papa e d'accordo con il re di Francia che avrebbe voluto trattenerlo nel suo regno, ma per quel che riguarda il nostro re, ossia Enrico II, la cosa è ben diversa. E qui iniziano le tensioni in questo dramma che poi appunto sarà, come dal titolo dell'opera di Eliot, diventerà l'assassinio nella cattedrale di Canterbury. Ecco che iniziano queste tensioni attraverso ancora i sacerdoti, che lo esprimono in modo molto chiaro: temo per l'arcivescovo, temo per la Chiesa. Ecco, ancora, ora l'arcivescovo si porrà alla nostra testa, da un'altra parte, scaccerà la paura e il dubbio, ci dirà che cosa dobbiamo fare, il nostro Signore è d'accordo con il Papa e con il Re di Francia e così via. E ancora ritornano il coro delle donne, e siamo ancora nel primo atto, dove invoca addirittura, prega perché Tommaso Becket possa ritornare. Torna indietro, arcivescovo, vai in Francia, torna indietro, fai presto, vai in pace, come a presagire purtroppo il funesto avvenire. E tu arrivi accolto dagli applausi, tu arrivi in completa letizia, sono ancora le donne che manifestano questo, ma tu vieni a portare la morte a Canterbury, una rovina è sulla casa, una rovina è sul mondo. E ancora abbiamo visto l'oppressione e lo sfarzo, abbiamo visto povertà e licenza, ma anche abbiamo visto meschine ingiustizie, eppure siamo riusciti a vivere e così via. Ecco che quindi invocano, pregano il Tommaso Arcivescovo, il Tommaso, il loro Signore, di lasciare vivere nell'umile opaca cornice della propria esistenza. E saranno i sacerdoti a confortare un po' il coro di queste pie donne, di queste povere donne, dicendo loro: io non so quale cosa vi spaventa, da quale viltà è generata la vostra apprensione, ma almeno questo vi chiedo, di mostrare volti sorridenti al benvenuto al nostro amato arcivescovo. E poi ancora, ecco che poi con l'avvento di Tommaso farà capire proprio Tommaso Becket quanto l'agire e il soffrire appartenga a sé e appartenga al popolo cristiano. E qui ci sono delle frasi molto belle, molto profonde, indicative di questa tensione, non solo nella coscienza, ma che vive nella mente, nel cuore, nel proprio corpo, lo stesso Tommaso Becket, martire. E infatti dirà: esse sanno e non sanno che cosa sono l'agire e il soffrire. Ma non è chi agisce a soffrire, come non è chi soffre ad agire. Tutti e due sono fissati in un'azione eterna, in un'eterna pazienza cui tutti dovranno consentire come se fosse voluta. Solo in questo modo si svelerà il disegno, perché il disegno, appunto, è un agire e un soffrire. E ancora poi, sempre lo stesso Tommaso Becket dirà anche i vescovi che si erano ribellati, esprimendo proprio la tensione che c'era comunque nella chiesa di allora, di quel tempo. Vescovi ribelli a Londra, a Salisbury, a York, hanno tentato di intercettare le mie lettere, hanno riempito le coste di spie, hanno mandato contro me persone che mi avversano con un odio profondo. Indicando solo Giovanni, il decano di Salisbury, temendo per l'onore del re, ecco, che non ha tradito. E lì ecco che inizia questa tensione, questo dramma. Abbiamo visto il coro delle donne, i sacerdoti, i quattro tentatori. I tentatori che iniziano proprio con delle frasi a tentare di rovinare l'intento di Tommaso Becket, e addirittura a rifiutare che avvenga proprio questo martirio, ma nel senso negativo del termine per loro. E infatti un primo tentatore dirà a Tommaso: come potresti dimenticare, mio signore, quella sera sul fiume quando il re e tu e Dio stavamo bene insieme? L'amicizia deve essere più forte del morso del tempo che separa. Ora che il re è di nuovo amico, la gioia può tornare e così via, no? Quindi rievocando i tempi passati in cui il re Enrico II d'Inghilterra e il cancelliere Tommaso Becket con loro, ecco, vivevano in pace, in tranquillità, in letizia. Ma è Tommaso che smaschererà questi tentatori e implorerà loro di non forzare troppo le parole, la mano su questi aspetti poiché lui è determinato a proseguire in questa lotta per il primato della Chiesa rispetto all'impero, oppure se vogliamo per il primato spirituale rispetto a quello temporale. E infatti dirà San Tommaso, noi non sappiamo molto del futuro. Ho solo questo, di generazione in generazione. Ecco, gli uomini non imparano molto, ma nella vita di un uomo non torna mai lo stesso tempo. Ecco, e poi ancora i tentatori cercheranno appunto di farlo desistere da questa risoluzione. Ma lui dirà sempre che questa è la gioia per l'uomo di Dio. Mentre il tentatore cerca invece che di fargli capire, di farlo orientare verso ciò che invece, secondo loro, i tentatori, sarebbe stata la tristezza, e non quindi che non è riservata a coloro che danno il loro amore a Dio. Infatti, la tentazione arriverà al massimo apice. Così, quando i tentatori diranno a San Tommaso che il potere è qualcosa di presente, mentre la santità è postuma. E poi ancora, il vero potere si ottiene pagandolo con una certa sottomissione, il tuo potere spirituale, indicando San Tommaso, Becket diranno, è soltanto terrena perdizione. E così via. Ma perché a un certo punto, dinanzi ai tentatori con queste lusinghe anche forti, dovrei rinunciare? E il tentatore, ecco che si smaschera completamente e dirà per riavere il potere e la gloria. Al che Tommaso dirà: no, io che tengo le chiavi del cielo e dell'inferno, supremo e solo in Inghilterra, io che lego e sciolgo con il potere che mi viene dal Papa, dovrei abbassarmi a desiderare un potere inferiore? Ecco qui, quindi la sua risoluzione diventa sempre più forte e quindi in questo senso saranno sgominati i tentatori e San Tommaso Becket, con molta sofferenza, comunque con questa grande tensione, andrà verso la morte. Ecco. Poi c'è, dopo queste tensioni tra i tentatori e Tommaso, ecco che arriva al punto che San Tommaso si avvicina poi a quello che sarà l'aspetto finale del dramma, in cui, quindi la seconda parte, in cui arriveranno dopo i quattro tentatori, i quattro cavalieri. Infatti, qui la scena si sposta nella cattedrale di Canterbury. Come ho detto, i tre sacerdoti saranno sempre presenti, i quattro tentatori esaurita la loro parte. Essendo stati sgominati dalla risolutezza, dalla caparbietà, santità di San Tommaso Becket, se ne andranno e rimarranno comunque insieme ai tre sacerdoti ad accompagnare questo martirio, San Tommaso Becket, il martirio suo, sempre il coro delle donne di Canterbury. Infatti ancora il coro interverrà. Ma era il tempo di Natale, quindi siamo intorno al 25 dicembre, poi la morte sarà 4 giorni dopo, come abbiamo detto, e diranno come può Natale nel tempo della nascita di nostro Signore non esserci pace sulla terra né tra gli uomini di buona volontà? La pace di questo mondo sarà sempre incerta, finché gli uomini non avranno imparato a sentirsi in pace con Dio. E qui sarà tutto cadenzato, questi 3-4 giorni drammatici, dai sacerdoti che sottolineeranno appunto Natale passato da un giorno, è il giorno di Santo Stefano, primo martire, e poi ancora, dopo Santo Stefano, il giorno di San Giovanni Apostolo, poi il giorno dei Santi Innocenti, finché si arriva appunto al 29 dicembre, il luogo proprio della della morte. E anche qui interessante, dopo tutti gli avvisi, le premure dei sacerdoti, le tensioni anche del coro delle donne, così arriva l'incontro con i cavalieri, quattro cavalieri, che diventeranno proprio gli assassini del vescovo di Canterbury, Tommaso Becket. Infatti diranno: tu sei l'arcivescovo che sei rivoltato contro il re e le leggi di questa nazione. Tu sei l'arcivescovo creato dal re, ecco. Avete creato dal re, quindi viene meno anche la creazione di Dio come persona umana. Faranno vedere proprio il potere contro cui lui voleva andare, San Tommaso Becket, quindi il potere del re, creato dal re, che ti elevò, continueranno questi cavalieri che poi lo ammazzeranno, al posto in cui sei, perché tu eseguissi i suoi voleri. Tu sei il suo servo, quindi il servo del re. Il suo strumento, il suo arnese. Tu hai le spalle cariche dei suoi favori. Tu avresti ogni onore dalle sue mani. Da lui avresti il potere, il sigillo e l'anello. Al che dirà Tommaso Becket, risponderà loro che lui non ha rotto il giuramento, tradito il re, perché prima e dopo che ricevessi l'anello fui sempre un leale suddito del re. Ma la tensione che sta vivendo viene espressa successivamente con la missione, cercando di far capire ai cavalieri qual è la sua missione. E, però ovviamente erano talmente inferociti che non riuscirono a comprendere, anzi, videro proprio come una fuga dall'Inghilterra, no? Come seminasse discordia e denigrazione nei confronti del re, no? E allora Tommaso, dopo aver ancora nel confronto con i cavalieri indicato che la sua intenzione non era affatto disconoscere la corona del figlio del re o diminuire il suo onore e potere, assolutamente, e anche riguardo ai vescovi, ecco, lui afferma dinanzi ai cavalieri che non è tanto il suo verdetto che va abolito, perché devono andare dal Papa, perché fu lui a condannarlo. Ma non è dato a me sciogliere ciò che il Papa ha legato. Vadano da lui, perché su lui ricade il disprezzo che essi mostrano a me, un palese disprezzo per la Chiesa. Quindi Tommaso non solo cerca di difendersi, umanamente cercando, ma cerca soprattutto di far valere le ragioni della Chiesa. E anche qui tutte queste ragioni sono contrassegnate dal coro sempre delle donne che accompagna la vicenda fino proprio al dramma finale, preceduto proprio da alcune frasi emblematiche, qui riportate in forma drammatica, esemplarmente da Thomas Terence Eliot, con queste frasi: la morte verrà nel momento che sarò degno di lei, e se io sarò degno non ci saranno pericoli, non mi resta che rendere perfetta la mia volontà. Ecco, quindi San Tommaso ferma poi i sacerdoti che vorrebbero sbarrare le porte della cattedrale, dicendo così: togliete le sbarre dalla porta, spalancate la porta. Non voglio che la casa della preghiera, la chiesa di Cristo, il santuario, diventi una fortezza. La chiesa proteggerà i suoi fedeli con i mezzi che le appartengono, non come quercia o come pietra. La chiesa è fatta per durare. La chiesa deve essere aperta anche ai nostri nemici. Aprite le porte, ecco, togliete le sbarre alle porte. Non è nel tempo, dirà ancora San Tommaso Becket, che la mia morte può essere capita. La mia decisione è presa fuori del tempo. Se può essere definita decisione una cosa verso la quale tende tutto il mio essere e le dona pieno consenso. Io do la mia vita per la legge di Dio superiore alla legge dell'uomo. Ecco, questo è il conflitto drammatico espresso fino alla morte da San Tommaso Becket, l'uomo giusto, l'uomo audace, e non il traditore del re, ma come affermerà ancora in modo esemplare anche umile, sono un prete, un cristiano salvato dal sangue di Cristo, pronto a soffrire con il mio sangue. È sempre questo il segno della Chiesa, il segno del sangue. Sangue per sangue, il suo sangue, cioè quello di Cristo, fu dato per comprare la mia vita. Il mio sangue sarà dato per pagare la sua morte. La mia morte per la sua morte. Quindi, per il mio Signore, dirà infine San Tommaso Becket, sono pronto a morire perché la sua Chiesa possa vivere libera in pace.